Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio e della Radio Colbe, un ben trovati a tutti voi qui nella nostra consueta tavola rotonda dell'ultimo martedì di ogni mese. Ci troviamo nel mese di novembre e abbiamo già abbondantemente sperimentato, perché ormai siamo quasi al termine di questo mese dedicato alle anime dei defunti. Però in questa nostra tavola rotonda ci vorremmo occupare di un argomento che forse suonerà un po' desueto, e ci occuperemo cioè dei novissimi. Prima però di introdurlo, questo argomento, di presentarlo un po' anche all'attenzione di coloro che ci seguono da casa, volevo salutare come al solito i nostri ospiti, Claudio Nalin, Pierluigi Bianchi Cagliesi e Oscar Grandotto. Li saluto.
Ave
Ave Maria. Ecco.
Maria. Ave Maria a tutti.
Dunque, parleremo dell'argomento dei novissimi. Ecco, i novissimi, fatemi un attimino spiegare, anche appunto per coloro che non hanno molta dimestichezza, ecco, con questa parola, una parola che viene dal latino, dove si pronuncia novissima e significa le cose ultime. A dire la verità, questa è una traduzione che ci proviene dal greco, dove invece la parola forse è più consonante, diciamo, con le nostre conoscenze, perché in greco si dice escata, quindi l'escatologia, no? Le cose ultime. Vorrei introdurre questo tema facendo qualche considerazione, forse qualche mese fa. Ho ascoltato per televisione un'intervista nella quale, insomma, c'era un giovane che era stato fermato per strada e la domanda che gli fu rivolta era semplicissima. Dice: credi che esiste qualcosa dopo la vita? E questo giovane, non è inutile stimarne l'età, ha risposto in questa maniera: credo che esista qualcosa, ma non saprei, rispondere. Bene. E poco prima dell'inizio di questa trasmissione, ho aperto, dal punto di vista, diciamo così, telematico, informatico, il Catechismo della Chiesa Cattolica, il compendio, a dire la verità, il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, ho digitato novissimi. La parola novissimi non compare, pensate un po', nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Io adesso non voglio spiegare che cosa sono i novissimi, ecco, vi ho fatto solo questa introduzione, però vorrei iniziare con questa osservazione. Sapere che cosa sono i novissimi è la cosa più importante della nostra vita. Anzi, userò le parole di Padre Pio, che dice che i novissimi sono la verità più reale, che riguarda la nostra vita. Stiamo sentendo, adesso non vorrei legare questa trasmissione in modo particolare alla cronaca, ma sentiamo per televisione tante cose, no? Io personalmente ho imparato che cos'è il rapporto deficit-PIL, ho imparato che cos'è la spesa corrente e il disavanzo primario, questo bilancio dello Stato. Ci stanno facendo fare veramente una cultura straordinaria, quello che ci vogliono fare dall'Europa, quello che non ce lo vogliono fare dall'Europa. E veramente stiamo acquistando delle conoscenze addirittura di come si struttura, ecco, il bilancio di uno Stato in una legge economica, in un DEF, come viene chiamata adesso. Ci servono tutte queste cose? Altro che, ci servono, sono importantissime. Però non sappiamo quello che ci succede a noi. Cioè, ecco, qui lo vorrei dire proprio, magari agganciandomi a quel ragazzo, no? Forse sentiamo che ci debba essere qualcosa dopo la nostra morte biologica, va bene, ma non sappiamo neanche noi che cosa c'è. Ma c'è, e i santi ce lo dicono, e la Chiesa Cattolica ce ce lo diceva. Con il fatto che non compaia nel catechismo della Chiesa Cattolica la parola novissimi non vuol dire che non sono trattati. Vi posso dire anzi che dall'articolo 1020 questa volta proprio del catechismo nel formato esteso, dall'articolo 1020 in poi, sono dedicati una trentina, insomma, di articoli a questo argomento della vita eterna, diciamo così. Io però mi fermo qui. Cedo la parola a Claudio, anche perché sono sicuro che non ce la faremo a completare questi argomenti, no? Ci vorrebbe forse una tavola rotonda per ogni novissimo. Perché sono quattro, ecco questo ve lo dico, i novissimi sono quattro. Lascio a lui però di gestirsi un poco, ecco, l'inizio di questa nostra tavola rotonda, invitando, ecco, tutti, anche i nostri ospiti, Pierluigi e Oscar, alla massima sinteticità, perché sennò non tocchiamo tutti i novissimi. A voi la parola, Maria Claudio.
Maria, dovremmo dire ironicamente che, visto e considerato che sono dimenticati i novissimi, noi li proponiamo perché sono veramente novissimi per coloro che non li hanno mai sentiti o che non ci hanno mai pensato o che non gli sono mai stati insegnati che sono novissimi. È vero, comunque tu hai spiegato bene quel significato di questo termine, di questa parola. Praticamente noi, la strategia del mondo, della carne e del demonio è la distrazione. Cioè, praticamente si deve pensare a tutto ciò che poco conta e si deve pensare poco a ciò che conta, cioè la vita eterna. Noi siamo dei condannati a morte. Siamo tutti nel braccio della morte e mentre quelli che sono condannati a morte e sono nel braccio della morte sanno il giorno e l'ora, noi invece manco quello sappiamo, per cui è ancora più tragica la cosa. E un tempo, ovvero, si pregava: liberaci, oh Signore, dalla morte improvvisa. Cari miei, si raccoglie quello che si è seminato. Ma chiaramente chi non pensa alla vita eterna, che cosa seminerà? E naturalmente i nuovissimi richiamano, diciamo, noi abbiamo un bel libretto scritto da Padre Stefano, che proprio ha intitolato I Nuovissimi, e poi l'abbiamo pure fatto sentire, letto, come di fiere anche nella sua tragicità, è vero, da un nostro padre che ha letto molto bene. E io vedo che le persone che l'ascoltano dicono: mamma mia, è vero, ma no, queste cose non ci si pensa, aiuto, ma com'è possibile che siamo così distratti, ma com'è possibile che siamo così lontani da queste realtà? Tanto, le persone che sentono quasi si spaventano, quasi, tutti meno, ma però la maggior parte non ci pensa proprio perché è distratta dalle cose di questo mondo che contano poi poco. Allora, noi sappiamo, per esempio riguardo al giudizio, che il Signore, se una persona si è ben comportata, dirà: vieni avanti, servo, buono, fedele. Ma se facciamo l'esame di coscienza, chi è che può dire: io sono un servo, che ho servito, che sono stato buono e fedele? Pertanto vedete che la porta veramente stretta e il Signore, nella sua infinita misericordia, diciamo che ha voluto che ci fosse anche il purgatorio. Allora, il purgatorio, perché se non ci fosse il purgatorio, qui o si va in paradiso o si va all'inferno, invece il Signore ci dà la possibilità di fare gli esami di riparazione, diremmo così. Praticamente dobbiamo stare molto attenti ai nostri comportamenti perché dovremmo rendere conto, diceva il Signore, ha detto così, che in prigione, che è il purgatorio, non si uscirà finché non si è pagato fino all'ultimo spicciolo, per cui morte, vero, vita, giudizio, inferno, paradiso, cioè davanti a queste cose qua uno dovrebbe riflettere, dice ma io dove finirò? Cioè cos'è la cosa più importante? Salvarsi l'anima, cioè la cosa più importante è salvarsi l'anima, non ci sono cose più importanti, perché il tempo che stiamo qui, diciamo che visto nell'eternità, non lo trovi neanche col microscopio elettronico, lo spazio del tempo che viviamo di qua, tanto è breve, brevissimo, davanti all'eternità proprio non lo vedi. Ecco, e noi questo attimo, vero che noi viviamo sulla terra, lo viviamo anche male, distratti, e la gente non si rende conto che il nemico, con la strategia della distrazione, ti depista, perché si può anche definire il depistatore, il nemico, e che ti porta fuori strada e non ti fa pensare a queste cose, anzi ti fa quasi dubitare, ti fa pensare che finita la vita non ci sia più niente, ma è perché lui, che ha perso tutto, non sopporta che noi guadagniamo tutto, e allora l'odio che ha nei confronti di Dio, nei confronti delle sue creature che siamo noi, diciamo che non si può misurare, lui ci vorrebbe tutti all'inferno dannati insieme a lui, e le inventa tutte queste per farle, però noi siamo distratti, e addirittura anche diciamo nelle omelie, ma non si parla di queste cose, per questo i novissimi sono super novissimi, perché se interroghi un cristiano, gli chiedi quali sono i novissimi, manco li sa. Non è interessato a sapere, ecco. E allora vediamo, per questo abbiamo voluto, ecco, proporre proprio in questo mese, dove si ricordano i santi che hanno raggiunto il paradiso e i defunti che stanno in purgatorio. Siccome prima che finisca il mese, dico, pensiamoci, perché anche noi moriremo, sicuramente moriremo, e dove finiremo? In paradiso bisogna essere santi, non sei santo, in paradiso non ci entri, la porta è stretta. E se non sei santo e sei peccatore e ti sei confessato, sei stato un tiepido, pensa che proprio qualche giorno fa, vero, l'Apocalisse diceva proprio alla chiesa di Laodicea, diceva, poiché hai perso il primo amore, ecco, quello del battesimo, quello della cresima, quello della prima comunione, ecco, il fervore primitivo, il primo amore, e ti sei intiepidito, poiché non sei né caldo né freddo, ti vomito. Pensa che bello, ma dov'è che ti vomita? Mica in paradiso, Diciamo, se ti vomitasse in purgatorio andrebbe bene, ma se ti vomita all'inferno, cari miei, di là non esci più. E allora cos'è la cosa più importante? Salvarsi l'anima. Lo chiesero anche a Padre Pio, Padre, ditemi una parola, ditemi una frase risolutiva, una frase che basti, ecco, per comprendere tutto. E Padre Pio rispose, salvarsi l'anima, salvarsi l'anima. E questo naturalmente noi lo proponiamo a tutti voi cari amici radioascoltatori, si dice così volgarmente, metti la testa a posto, no? Perché ce l'hai fuori posto la tua testa. La tua testa diciamo che è rivolta verso l'alto, vedi, gli animali, i quadrupedi, hanno la testa e la coda sullo stesso livello, no? Invece l'uomo, diciamo che ha la testa sopra tutti i sensi e deve stare là la testa, sopra tutti i sensi, perché se non sta là sopra vuol dire che vuole imitare gli animali, ma gli animali non fanno peccati. Li facciamo noi quando non seguiamo l'insegnamento, la legge di Dio che serve per raggiungere la meta. Ecco, diciamo, Io direi, ecco, vorrei anche provocare i nostri amici, no? Che stanno ascoltando, perché tutti avranno tante cose da dire, per cui ce li dividiamo un po' per lui.
Sì, dunque, se vogliamo che, diciamo, aggiungere qualcosa a questa introduzione di Claudio, non so, altrimenti io potrei, diciamo, introdurre un po' il primo nuovissimo, che è proprio tabù, no, per la nostra società, che è quello della morte, no? Ed è bene trattarla prima, appunto, del giudizio, no? Perché, come abbiamo sentito, c'è una precisa collocazione, no? Anche dal punto di vista degli eventi che ci riguarderanno, a noi ciascuno in prima persona, no? Qui in effetti vorrei fare questa osservazione, no? Che praticamente oggi noi trattiamo la morte in due modi che sono completamente diametralmente opposti, no? Quindi, o è un tabù, e cioè non se ne deve parlare per non spaventare le persone, tant'è vero che, appunto, una figlia spirituale, facendo anche io riferimento a Padre Pio, un giorno ha chiesto a Padre Pio, dice: padre, ho tanta paura della morte, no? Cosa posso fare? E Padre Pio ha detto una frase che è di una precisione, e ve la voglio leggere. Chiediamo al Signore che ci mandi la morte quando siamo in grazia di Dio, assistiti da Lui, da Sua Madre, da San Giuseppe, dopo aver fatto il purgatorio qui sulla terra. Ha detto tutto. Quindi io direi che in questa maniera molto compatta, molto diciamo, riassuntiva, noi abbiamo detto tutto della morte. E purtroppo noi non sappiamo più morire, perché o abbiamo un isolamento nei reparti così di rianimazione, che ci tengono addirittura lontani, no, dal sacerdote che ci può dare il viatico, che ci può dare l'unzione dei morenti, o se non quella degli infermi. Quindi vedete, tutti questi sacramenti, perché stiamo parlando di sacramenti, a parte i sacramentali, questi ci vengono in qualche modo negati, perché siamo tutti intubati, eccetera. Quindi o si muore così, o si muore, come dicevamo, impreparati. Quanti giovani, 6.000 vittime in un anno, solo sulle strade, quando meno te lo aspetti, no? Muori sulle strade, di overdose, non ne parliamo. Ecco, qui appunto dicevo nell'introduzione, dovremmo parlare di questo argomento solo in una sola tavola rotonda, non possiamo farlo, però credo che questo sia il punto focale, cioè riscoprire la morte cristiana, la morte del fedele credente cristiano. Beh, a questo punto non so se...
al Signore la grazia di fare il purgatorio sulla terra, per cui niente lamenti ma solo ringraziamenti, perché ogni volta che abbiamo qualcosa da patire praticamente è un buono sconto, nel senso che quel che si patisce qua è minimo in confronto a quel che si patirebbe di là, è un buono sconto. Pertanto il lamentarsi di questo buono sconto è da stolti. Ecco, tanto il bene che mi aspetto, ogni pena mi è diletto. Bene. A chi la parola adesso?
Sì, se permettete, ecco, volevo fare anche io una sottolineatura. E prima Claudio parlava giustamente della necessità di meditare, no? E su queste realtà eterne che sono appunto la morte, il giudizio e poi quella biforcazione che si apre, o la vita eterna o la dannazione eterna. Ecco, vorrei ricordare quel detto sapienziale che diceva: in omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in eternum non peccabis, cioè medita la tua sorte e non peccherai in eterno. Quindi centrale è l'aspetto proprio della meditazione, per cui penso che dobbiamo creare l'opportuno spazio anche di silenzio nella nostra giornata dentro di noi e fuori da noi, cioè creare nello spazio della nostra giornata quei momenti di silenzio, di meditazione, di preghiera, per dare anche modo a Dio attraverso lo Spirito Santo di inculcare, ecco, dentro i nostri cuori quei contenuti che giovano alla nostra salvezza eterna. Se pensiamo ai nostri giovani, penso anche ai miei figli, sono pervasi, appena arrivano a casa anche da scuola, subito il cellulare, la televisione, la discoteca. Io penso, poveri figli, poveri ragazzi, poveri giovani, non riescono a creare veramente neanche un minuto nella loro giornata di silenzio, e quindi aprirsi alla preghiera, aprirsi alla meditazione, quindi vengono privati veramente di quella salutare, diciamo, medicina che deriva appunto dall'aprirsi alla grazia, che però richiede l'ascolto e il silenzio e la meditazione. Quindi abbiamo, ecco, poi anche Claudio, vorrei chiederti un tuo commento su questo aspetto, ecco, riguardante questo fatto. Cioè abbiamo, mi pare, un po' deformato anche le prerogative stesse di Dio, dando, ecco, facendo anche nelle, spesso in tante omelie nelle nostre chiese, ampia sottolineatura alla dimensione della misericordia a scapito della realtà divina, anche della giustizia. Naturalmente giustizia e misericordia sono due facce della stessa medaglia, però non parlare mai e non sottolineare mai l'aspetto della giustizia, per cui, come detto tu all'inizio, con Gesù stesso nel Vangelo ci dice: finché sei per via, accordati col tuo avversario, perché non ti porti davanti al giudice. E quindi il giudice ci richiama proprio alla giustizia e al giudizio divino che ci sarà, giudizio particolare e poi giudizio universale, perché non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Ecco, mi pare che questa dimensione, questa seconda dimensione, sia un po' trascurata, ecco, anche nelle meditazioni e spesso purtroppo anche in molte omelie. Ti pare, Claudio?
Certo, cioè quello che dicevo prima, no? La distrazione, il nemico non vuole che meditiamo sulle realtà, no? Perché se meditiamo sulla realtà, sulla verità, scopriamo la menzogna e il menzognero, ma se stiamo ignoranti non sappiamo qual è la verità, no? Perché non la conosciamo. È importante conoscere la verità. La verità vi farà liberi, anche dall'inferno vi farà liberi se la praticate. No. Ma io ricordo che durante un esorcismo, proprio io dovevo pronunciare la frase del Vangelo, no? E il demonio mi disse: taci tu, perché sai troppe cose. No, ma questo è sciocco, no? Perché praticamente non vuole sentire la verità. Siccome lui è il menzognero, quando tu metti in campo la verità, lui non l'accetta, che la rifiutata, non la vuole. E cosa fa? I nostri ragazzi, il cellulare subito, distrazione, televisione, distrazione, e gli amici, distrazione, e naturalmente poi fai i peccati che tu pensi che non siano peccati. Io parlo di peccato ai ragazzi, incontrati anche domenica, ma io non credo che siano. Vabbè, tu non lo credi, però sono peccati, perché tu ignori la realtà, ecco, però conosci tante cose che non servono alla tua salvezza. Allora gli spieghi tutte queste cose, ma anche, per esempio, ecco, nelle omelie, no? Nelle confessioni, no? Tutto va da Padre Pio, dice: Padre, io però non credo all'inferno. Bene, dice, ci crederai quando ci finirai dentro, no? Non è che ha fatto teologici, no? Ci crederai quando ci finirai dentro, eh? Hai visto che brevità, no? Molto chiaro. Allora, se non si parla di queste cose, perché sembra quasi che tutti vogliono scodellarci nelle orecchie, vero? la loro conoscenza, citando il tal autore, non sacro, il filosofo tale, e il politico tale, ma a noi quelli non ci interessano proprio, no? A noi interessa quello che ha detto Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è verità, e noi dobbiamo sapere le cose che servono alla nostra salvezza, perché tutto il resto diventa poi distrazione, no? Una cosa sola io cerco, vero? Così dice il Santo, una cosa sola io cerco, stare nella casa del Signore per lunghissimi anni, per tutta la vita in pratica, una cosa sola io cerco, ma noi cerchiamo solo quella cosa lì, e così praticamente oggi ci dobbiamo arrangiare, ecco, abbiamo la grazia, ecco, di poter anche aiutare i nostri fratelli con la radio, ma vedete, Lucia di Fatima ebbe a dire queste parole che sono terribili: verranno giorni in cui non vi aspettate aiuto né dai sacerdoti né dai vescovi e da nessuno, neanche dal Papa. Dovete arrangiarvi, cioè tu la verità non deformata la devi conoscere, devi darti da fare. Infatti Don Dolindo, santa creatura, ha commentato tutta la Sacra Scrittura, e noi, meditando quelle cose, ma si aprono le finestre dell'eternità, la luce che entra, la luce vera, la luce divina nella nostra anima, e quando tu leggi e mediti quelle cose là, ma tutto il resto manco lo guardi, perché non dico che ti dà fastidio, ma insomma non ti interessa, ecco, proprio spogli ma non leggi nulla, non interessa, non perdiamo tempo. Cerchiamo prima il regno dei cieli, il resto ci sarà dato in sovrappiù. Prima di tutto, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù. E che cos'è questo? Noi cerchiamo le cose di qua giù, è esattamente il contrario. E se cerchiamo il contrario, come faremo a raggiungere il paradiso, che non facciamo niente per raggiungerlo? Oggi parlare di morte, ma dice, allora io sono ancora vivo, no? Per cui spero più in là, vediamo, intanto vivacchio in qualche modo, ma è pazzesco questo, no? Perché tu non sei né il giorno né l'ora, e comunque il tempo che ti ho dato lo devi utilizzare per la tua santificazione, non è che puoi dire vabbè intanto faccio quello che voglio, poi magari all'ultimo momento io chiedo perdono. Ho capito, a parte che tu non sai qual è l'ultimo momento, ma poi diciamo che per chiedere perdono potrebbe essere che non vai a finire all'inferno, ma sicuramente te ne stai in purgatorio finché hai pagato tutto, perché in terra non hai voluto fare nulla per evitare tutte queste sofferenze che dovrai piangere in purgatorio. Beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Allora, pensate un po' in purgatorio, piangi i tuoi peccati e magari anche quelli che tu hai provocato, perché con il mio cattivo esempio posso far cadere un altro, io posso ingannare il prossimo. Voi pensate oggi anche alle persone di cultura, quelli che parlano alla televisione, è vero, quanti falsi profeti ci sono? Quelli là non sanno cosa li aspetta, perché non solo sono fuori strada, ma inducono ad uscire di strada anche i propri fratelli. Voi pensate quanti battezzati sono finiti tra i testimoni di Geova, tra gli evangelici. Quelli là, proprio per ignoranza, però, sono caduti nella trappola. Chi li ha fatti cadere pagherà ancora di più, perché praticamente sono dei traditori della verità, sono degli ingannatori, dei bugiardi, dei falsari, dei falsi profeti.
Ecco, Claudio, ecco, noi abbiamo avuto la grazia di conoscere la sana dottrina, perché abbiamo avuto modo di, ecco, conoscere anche Padre Pio e poi, ecco, la devozione alla Madonna, e quindi da un lato siamo stati graziati più di altri, dall'altro però abbiamo anche quella terribile responsabilità di conoscere, per cui, ecco, anche tutti i nostri radioascoltatori che ci ascoltano, che sentono queste cose, costituiscono insegnamenti tratti dalla sana dottrina, ripeto, abbiamo tutti la responsabilità di, appunto, che deriva dal sapere, dal conoscere, per cui la conoscenza comporta anche una maggiore responsabilità. A tal proposito, Claudio, ti volevo chiedere se potevi fare un commento proprio per far capire quanto saremmo tutti pesati col bilancino del farmacista quando arriveremo davanti a Dio, nel senso che Dio nella sua giustizia peserà tutto, nel bene e anche nel male. E un giorno, dice, si racconta, Padre Pio stava piangendo nella sua celletta e un frate gli chiese il perché piangesse. Il padre rispose, penso al giudizio di Dio, chissà se mi salvo. E il frate è sbalordito, padre, se non vi salvate voi, chi si salva? Rispose San Pio, figlio mio, chi può capire cos'è il giudizio di Dio? Finché si è vivi, non si può essere sicuri di perseverare. A te un commento, Claudio.
Devo dire che sta lezione qui, tutti i giorni, prego per il dono della perseveranza, no, della perseveranza e fedeltà, perché uno può essere fedele, ma poi all'ultimo momento cambia rotta, per cui non è più fedele, per cui perseveranza e fedeltà. Ma tutti i giorni, prego anche in questi termini, dico, prego per tutti coloro che sono a rischio di perdizione, prego per i sacerdoti che hanno grande responsabilità, per cui diciamo che sappiamo che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali, e prima di tutti i sacerdoti, i miei figli e io stesso, ogni giorno io prego perché il Signore mi liberi dalla perdizione eterna, non sono sicuro. Io non confido in me stesso, confido solo nel Signore, perché sono beati quelli che confidano nel Signore, è vero, ma sono maledetti quelli che confidano in se stessi e confidano negli uomini. Allora, questa Padre Pio, e se io la mattina mi alzo e me faccio musulmano, per esempio, no? Cosa succede? Perdo tutto. Ecco, ma il Signore praticamente per questo vuole che preghiamo tutti i giorni, vuole che meditiamo tutti i giorni, cioè tutti i giorni, noi siamo in guerra, no? L'uomo non ha capito che la vita dell'uomo è un combattimento, è un combattimento. Allora, c'è la carne, il demonio, il mondo. Ecco, ho tre nemici scatenati contro di me. E io non mi difendo, non mi faccio difendere da chi mi può difendere. Tutti i giorni ne dico la novena di San Michele Arcangelo, invoco tutti i nove cori degli angeli, visto e considerato che sono potenti e posti là proprio per questo fine, ovvero per salvarci, perché San Michele, diciamo, il suo aiuto è salvifico, così è scritto, no? Il suo aiuto, il suo salvifico aiuto. E allora, diciamo che bisogna pregare, cioè tu in paradiso tu devi volerci andare, non ci vai per sbaglio, no? Devi voler andare in paradiso. Tu, diciamo, non vuoi andare all'inferno, ma se non fai niente per evitarlo, ci finirai dentro, perché diciamo il tempo che ti è stato dato, voi pensiamo ai talenti, per esempio, no? Qualche giorno fa c'era proprio il Vangelo, no? A uno ha dato 10, l'altro 5. E all'altro uno, quel tizio che non ha combinato niente, cosa ha detto? Servo malvagio e infingardo, no? Tu sai che raccolgo anche dove non ho seminato, parole di fuoco, raccolgo anche dove non ho seminato, pensa, no, se tu hai avuto la seminagione dei sacramenti e li hai messi, dei sotterrati, cosa ne hai fatto dei doni divini, vero? Che ho donato lo Spirito Santo, Gesù, vero? Ecco, ho donato mia madre, ho donato tutto quello che serviva per salvarti e tu non hai fatto niente, non hai moltiplicato i talenti. Ma c'è da dire anche questo, io non credo che noi possiamo andare in paradiso da soli, perché se siamo servi buoni e fedeli, dovremmo dire: Signore, tu mi hai dato la fede con le preghiere, i sacrifici, eccetera, diciamo, credo di aver aiutato qualcuno a non perdersi, qualche povero peccatore era a rischio di perdizione e poi magari per le preghiere, i sacrifici, la carità, tutto quello che serviva, questo si è convertito, no? Pertanto hai dato la fede a me e mi presento con altre persone che hanno avuto la fede attraverso di me, che non è roba mia, ma mi è stata data gratuitamente, mi è stata data e gratuitamente la devo dare. Ma quando mi presenterò, beh, cosa hai fatto di tutto quello che ti ho dato? Cosa balbetteremo noi? Cosa balbetteremo, no? Ma neanche, ma addirittura neanche i figli, no? Se tu pensi, no? Gli sposi arrivano là e dice: bene, dove sono i tuoi figli? Dice: io ne ho due. E gli altri dove li hai messi? E questo che è successo a Padre Pio, no? E dice: ma io ne ho solo due. Ma non sai che il giorno del tuo matrimonio Dio ha stabilito quanti figli devi avere? Allora, non hai moltiplicato né i figli che ti ho detto andate e moltiplicatevi, vedi, sta parola è di fuoco, andate e moltiplicatevi, invece voi andate e dividete, divorziate, invece di moltiplicare, no? Vi siete separati, vi siete divorziati, e l'operazione è contraria alla moltiplicazione e alla divisione, no? Allora, ci domanderà, e gli altri, ah, tu vorresti andare in paradiso e non hai permesso a coloro che io volevo dare a te come figli, di venire in paradiso perché non li hai voluti. Ah, tu vorresti andare in paradiso? Impossibile, impossibile. Devi andare a piangere i tuoi peccati. Queste cose qui non le dice nessuno, non le dice nessuno. Altro che spread, vero? Altro che spirito, no. Ma...
Ecco, se permettete un'ultimissima annotazione, poi chiedo scusa e lascio il posto a voi. Volevo fare un'altra sottolineatura sul fatto che nel combattimento spirituale che combattiamo ogni giorno, per fortuna nostra, per grazia, non siamo soli, ma è il cielo stesso che ci aiuta e combatte con noi, a tal punto che ecco io ricordo benissimo quella frase, Claudio, che tu scrivesti un giorno e venisti a trovarmi a casa sulla lavagnetta della mia cucina, una frase che molto significativa, che ho stampato proprio dentro di me, nel mio cuore, che diceva quella famosa frase di San Bruno: o Signore, mi unisco a te per combattere contro di me. Un commento, Claudio.
No, è così, cioè tu devi combattere anche contro di te, perché sarei stanco. Allora, voglio stare ancora a dormire, no? Però non è che ti domandi, ma il Signore non è stanco di sopportarmi, per esempio, no? Con tanti anni che ho vissuto, di tutto quello che mi ha detto, ho fatto poco, ho fatto niente, no? Per cui io sono stanco. Dovrei dire, ah, io sono stanco, ma il Signore è stanco di me? Forse non è stanco, ma però dovrei pormi questa domanda, no? Se devo combattere contro di me, perché posso essere pigro, presuntuoso, credo di salvarmi senza meriti, no? E questo è un peccato contro lo Spirito Santo, pensate un po', che non sarà perdonato. Questa è una freccia di fuoco. Un peccato contro lo Spirito Santo è presumere di salvarsi senza meriti. Bene, ma questa qua, ma chi è che la dice sta frase? Ma io vorrei vedere in una parrocchia, vero, se dicessero questa frase, quanti potrebbero dire che sono a posto? Ecco, il sacerdote dovrebbe passare più tempo in confessionale più che andare a distribuire pacchetti alla Caritas, no? Perché i sacramenti, sono, solo lui può confessare, no? Invece... Vedete che Santo Stefano era diacono ed era lui che si occupava dei poveri, Santo Stefano, no? Perché noi dobbiamo meditare, dobbiamo annunciare la parola di Dio, questo è il compito dell'apostolo, il compito del sacerdote, ma cosa vi mettete a fare? Questi poveri, come diceva Lucia, no? Abbandonati a se stessi perché vi dovrete arrangiare. Difatti, diciamo, se penso ad esempio a Casa Mariana, c'ha una montagna di libretti, diciamo che sono dei sunti di tanti argomenti che servono a formare il cristiano, perché il cristiano sappia come si fa ad essere cristiano e a combattere contro tutto ciò che non è cristiano. Ma praticamente vediamo che c'è questa, la distrazione, torno sulla distrazione, perché noi non ci rendiamo conto, questo accidente di smartphone, di internet, così, è un internet, perché in pratica sapete quanto tempo si perde, e anche se non sono cose peccaminose, ma diciamo, ma vuoi pensare alle cose di Dio, perché non apri Teleparadiso, no? Che non esiste, no? Però diciamo che la meditazione Teleparadiso, l'adorazione eucaristica, la meditazione serve, perché abbiamo una massa di cristiani che sono veramente ignoranti. Voi pensate, tutti quelli che hanno cambiato religione sono degli ignoranti, perché se avessero saputo e conosciuto la verità mai si sarebbero fatti ingannare, invece siccome sono ignoranti, ignorano la verità, credono a questi, diciamo, a questi imbroglioni, ma imbroglioni proprio che la pagheranno cara, perché hanno praticamente strappato le pecore dal gregge, vero, di Gesù Cristo, per portarle in altro loco. Pensate che durante un esorcismo il demonio, per esempio, ha detto: ah, i testimoni di Geova sono miei grandi collaboratori, no? Vorrebbe che lo sentissero quelli che ci sono finiti dentro e quelli che rischiano di finirci dentro. Sono dei grandi collaboratori, ma pensa che divertimento, no? Pierluigi, dov'è Pierluigi? Pronto?
Dunque, Claudio, permettimi un attimino, visto che è stato citato, no, San Bruno, no? Non so se è a conoscenza questo fatto che San Bruno, cioè insomma il fondatore dei Certosini, sapete come si è convertito? Lui era a Parigi nel 1082 e assisteva a Notre Dame di Parigi al funerale di un dottore dell'università. Ebbene, durante la celebrazione di questo funerale la bara era scoperta, e durante le parole appunto della liturgia di questi casi, questo morto risuscita, cioè dice: io sono dannato. Addirittura poi lo interrogavano: quali sono state le tue iniquità? Insomma, questo morto si mise a sedere e disse che era stato giudicato colpevole dal tribunale divino. Bene, San Bruno uscì da quella chiesa convertito e si ritirò a Grenoble. Ecco, dopodiché poi sappiamo che San Bruno fondò l'ordine dei Certosini. Oh, una cosa però volevo dire, Oscar e Claudio, se mi consentite, no? Perché appunto sembrerebbe, e qui diciamo nella partita del giudizio, che è un vero e proprio giudizio, cioè come se fossimo in un tribunale, il tribunale divino, e la partita non è a due. Nel libro dell'Apocalisse si parla dell'accusatore dei nostri fratelli, colui che accusava i nostri fratelli giorno e notte. E io a questo punto, anche io, diciamo così, vorrei sollecitare, no, Claudio, di ricordare un fatto: che spesso peccati occulti, dimenticati, seppelliti, sotterrati negli anni, addirittura quasi spariti dai ricordi, vengono tirati fuori. Mi ricordo che una volta Claudio parlava di una sorta di carte che venivano tirate fuori dalla manica, no? Forse è il caso di spendere qualche parola pure su questo, cioè noi purtroppo saremo sottoposti a un fuoco di fila. Io direi che queste cose fanno bene, perché fanno capire l'importanza di questi appuntamenti che ci attendono tutti, insomma. Ecco. Sì. Dunque, come fa il demonio a ricordarsi delle cose avvenute 50 anni fa, 60 anni fa?
Allora, una persona degna di fede mi raccontò questo episodio, che lo visse proprio personalmente. Dice: stavo morendo, mi sembrava di morire, dice, no, proprio ero sudatissimo, mi mancava il fiato, mi sentivo soffocare, dice, sto morendo. Era un'esperienza che gli è stata concessa, no? E dice, mi si è presentato il demonio, no? Dicendo, adesso tu vieni a casa mia. Dice, e gli mostra un papiro con tutto i peccati che ha fatto dall'età praticamente della ragione fino a quel momento, era praticamente un rotolo che non finiva più. E tutti i peccati, dice, effettivamente li avevo fatti tutti questi peccati. L'ultima sua carta era gettarmi nella disperazione. E allora io che, dice, stavo ancora peggio, mi sentivo ormai preda di questo maledetto impostore, e mi è venuta questa, dire questa frase, sì, è vero che li ho fatti, ma li ho anche confessati e il Signore mi ha perdonato. Allora se ne andò via gridando, se tu non li confessi non sei neanche perdonato, pertanto come ti resta l'ultima carta, no? Qual è? Il nemico c'ha l'ultima possibilità quando stai tirando l'ultimo respiro, dice, la disperazione, perché ormai che razza di peccati vuoi che ti faccia fare, no? L'ultimo è il peggio di tutti, no? La disperazione. E allora lui prova mostrandosi tutte le nefandezze, tutti i peccati, i pensieri, tutti, e tu li vedi perché sono veri, non è che ne aggiunge degli altri, li hai fatti tutti e te li ricordi. Ecco, allora dice, sì, è vero che li ho fatti, ma li ho confessati e il Signore mi ha perdonato. Allora l'importanza di fare l'esame di coscienza, perché cosa succede? Io vado a confessarmi, io ti do la soluzione di tutti i tuoi peccati, no, capito? Ma io come faccio a pentirmi dei peccati che non conosco? Cioè tu, caro mio parroco, mi devi anche aiutare a tirarli fuori, dice, senti un po', tu sei sposato, sì. Allora, come vivi il tuo matrimonio? E come lo vivi? Cioè, i rapporti come li fai? È vero, hai usato contraccettivi, hai usato tutto quello che potevi fare per evitare la gravidanza? Sì. E beh, questo non è una virtù, è un peccato. E come l'hai confessato? No. E allora, io ti aiuto e ti dico, di modo che tu dici, padre, sì, io queste cose qua le ho fatte centinaia di volte, no? E me ne pento pure, perché adesso purtroppo ero incosciente, giovane, volevo solo divertirmi, non pensavo che questo non è un atto sessuale, ma è un atto procreativo, che io l'ho trasformato in un atto, diciamo, diverso dal fine per cui mi è stato dato, eccetera. Allora intanto questo confessa sto peccato, tu non l'hai confessato bene, il giorno della tua dipartita verrà e dirà, ah, dice, tu dovevi moltiplicare cosa hai fatto con tua moglie, e tua moglie cosa ha fatto con te, cosa avete fatto? E allora lì devi confessare questi peccati. E allora diciamo che bisogna anche istruire questi benedetti parrocchiani, in maniera che sappiano anche cosa li aspetta, no? E di che cosa, ma è sempre, quando vai a messa devi sentire quei discorsi che alla fine, no? Beh, non mi hai insegnato, forse solo la tua conoscenza filosofica, vero, teologica, eccetera, eccetera, però non sei pratico, non mi insegni come si fa a fare l'esame di coscienza. Io voglio confessarmi, voglio tirare fuori i peccati, non voglio trovarmi l'ultimo momento con il demonio che me li ricorda lui, e tu che sei ministro di Dio non me l'hai mai ricordato neanche uno. Forse me ne hai ricordato uno, deve venire il demonio a ricordarmi i miei peccati. Pensa che cose assurde, no?
Claudio, sì. Nel momento del giudizio particolare, ecco, quale sarà il ruolo della Madonna? Cioè, noi che saremmo stati i suoi figli devoti e avremmo vissuto la sana e corretta devozione mariana, potremmo godere, ecco, del suo aiuto come avvocata, cioè avremo un avvocato difensore che ci aiuterà in qualche modo?
Certo, ma io ricordo quel che diceva Padre Pio, no? Quando io confesso, io ho davanti a me la Madonna e Gesù Cristo. Allora, io guardo la faccia loro, se loro sorridono, sorrido anch'io, no? Ma se vedo che si mettono le mani nei capelli, no? Perché questo qua è ostinato nelle sue miserie e non anche in te, io lo devo sapere, perché De Pio diceva, io sull'altare sono vittima, in confessionale sono giudice, vedi, sono giudice, e poi fuori dal confessionale sono amico, fratello, eccetera, eccetera. Allora, lui guardava in faccia Gesù e la Madonna, è chiaro che la Madonna, diciamo, è avvocata nostra, ma per essere avvocata nostra deve poter dire, è vero che ha fatto tutto questo, però ha fatto anche tutto quello, cioè devo aver fatto qualche cosa di buono per mettere sul piatto della bilancia. Qui l'avvocata nostra farà così, ma se non trova appiglio, se non trova cosa mettere sulla bilancia, come farà ad essere avvocata nostra? Non può mica dire le bugie, no? Per cui deve dire quello che è. Allora, diciamo che la vera devozione alla Madonna non è neanche quella di riempirsi di medaglie per dire, no, perché San Luigi Grignon da Montfort dice che questi sono i falsi devoti, no? Sono i falsi devoti, perché i veri devoti invece sono quelli che fanno quello che dice la Madonna. Ma la Madonna che cosa ha detto? Fate tutto quello che gli vi dirà. Ecco, il messaggio più corto della Madonna di tutti i tempi è questo qua. Fate tutto quello che vi dirà. E di questo messaggio poco se ne parla. Abbiamo mille messaggi. Quello lì che sarebbe il più efficace, il più semplice, il più risolutivo, ma diciamo è raro che qualcuno lo faccia, lo menzioni.
Ecco Claudio, visto che il tempo che è a nostra disposizione, insomma, pian piano sta finendo, vorrei accodarmi un po' a queste considerazioni per introdurre il terzo novissimo che è l'inferno, perché poi del paradiso ciò che il Signore ha preparato, che occhio mai vide, orecchio mai udì, e quella è la speranza nostra, ecco, la speranza del paradiso è la molla che ci fa vivere e accettare anche il nostro esilio terreno, ma lo vedremo spero in seguito. Io subito volevo introdurre però un altro argomento dell'inferno. Sappiamo quante polemiche ci stanno, non se ne vuole parlare, quando se ne parla molti sono infastiditi, specialmente qualcuno che appunto evita, no, quella meditazione di cui faceva riferimento poc'anzi Oscar. Io vorrei porre subito un argomento, no? È facile o è difficile andare a finire all'inferno? Cioè, che l'inferno è eterno, lo sappiamo, che da lì non usciremo mai più, e questa è la disperazione dei dannati, sono cose terribili, ma verissime. Invece vorrei arrivare subito alla provocazione, diciamo, a caldo, dicendo, ma andare a finire male per l'eternità, è facile o difficile? Le confessioni, fatte bene, fatte male, possibile che si possa essere dannati per essersi confessati male?
È possibile, per esempio, se uno nasconde un peccato, perché è diverso se uno proprio ha l'ignoranza completa e magari se avesse conosciuto la verità avrebbe anche cambiato, perché c'è un tipo di ignoranza, no? Invece c'è il sapere che una cosa è sbagliata e io la faccio lo stesso. Tanto c'è l'ostinazione, ecco, l'esorcismo a cui ho partecipato, diciamo, quella ragazza aveva tre battezzati in corpo, tre battezzati perché i loro nomi si sono stati detti, no? Tre dannati. E quando il sacerdote dice tornatevene da dove siete venuti, sapete cosa hanno detto questi? Dice no, prete, abbi pietà di noi, mandaci in qualche altro posto, mandaci in un animale, mandaci dove vuoi, perché dice mente umana non può immaginare che cosa ci fa il capo se noi abbandoniamo questa persona qua. Dico, cioè mente umana, cioè chiedevano compassione al prete, cioè, mente umana non può immaginare, è l'inferno. non è mica una locanda, voglio dire, in confronto a un hotel a 5-6 stelle, no? No, è un fuoco eterno, cioè non finirà mai. Tu non hai, diciamo, hai rifiutato la presenza di vivere la presenza di Dio, ecco, hai preferito essere ribelle alla legge di Dio, te la sei messa sotto i piedi, l'hai non solo bestemmiato, ma hai vissuto al contrario e non eri disposto a anche a pentirti. No, non mi pento. Allora, questo è luciferino, che il demonio dice non servi. Allora, se il servo buono e fedele va in paradiso, il servo infedele dove dovrebbe andare a finire, secondo voi? Lo dirà il demonio, vieni servo infedele, vieni tra gli infedeli, vieni qua. Ed è, e non è, diciamo, la confessione va fatta bene. Ecco. Allora, se uno un peccato lo conosce e non lo confessa, diventa una confessione sacrilega, perché si vergogna a dire sono stato un maiale. È difficile, no? Perché uno arriva tutto bello incravattato, profumato, eccetera, e ha fatto di quelle porcherie da vergognarsi soltanto a menzionarle. Però è interessante perché il demonio ti toglie la vergogna quando è ora di fare il peccato, no? E poi te la restituisce quando è ora di confessarlo. L'odio famoso anche. Allora, le confessioni vanno fatte bene. Ecco, nell'episodio di Sant'Antonino era questo, no? E lui era un grande confessore, il vescovo, Sant'Antonino vescovo. E si presentò in confessionale, si presentarono in due. E allora Sant'Antonino dice, guarda, uno di voi due deve uscire perché la confessione è personale e più di uno non si può confessare. No, no, uno dei due disse, io ho il diritto di stare qui mentre lui si confessa. No, dice, questo diritto non esiste. Ti dico che esiste, io ho il diritto di stare qua. Insomma, diceva, tu chi sei? Gli ha detto chi era, no? Dice, sono il demonio. Dice, e che ci fai qua? Dice, è un atto di giustizia quello che sto facendo. Quando costui, quando si è trattato di fare i peccati, io gli ho tolto la vergogna. Adesso che è ora di confessare, io sono qua per restituirgli la vergogna, per cui è un atto di giustizia. Pensate un po', che sottile al demonio. E allora cerchiamo di essere più semplici, più umili, di studiarci bene il catechismo, di andare a confessarci da coloro che ci confessano, non che dicono no, è già tutto pagato, l'ha detto Martin Lutero, per carità. Fate chilometri, io mi sono fatto 860 chilometri per andare a confessarmi da Padre Pio, va bene? E se non ci fossi andato chissà dove sarei. Allora, anche voi, spostatevi, andate in ferie, andate di qua, andate di là, pigliate la macchina, andate da dove c'è qualche buon prete che vi confesserà come di dovere.
Sai, un'osservazione che poi è scontata è anche questa qui, no? Che la Madonna Fatima ha mostrato l'inferno a questi tre pastorelli e ha fatto vedere qual è la situazione delle anime che sono andate perdute. Ma un'altra cosa pure molto importante è che anche grandi santi sono stati, diciamo, gratificati di questa esperienza e l'hanno riportata tornati in sentimenti, diciamo così. E quindi appare veramente assurdo il fatto di voler evitare questo argomento della dannazione eterna, perché veramente abbiamo tutto da rimetterci e soprattutto dalle descrizioni che fa, non so, Santa Veronica Giuliani altre sante, insomma, è un luogo dove le sofferenze sono inconcepibili, come diceva poco fa Claudio. Allora, l'obiettivo della nostra vita è Santa Faustina,
sì. Che è l'apostolo della misericordia, parla di inferno, sì, e di paradiso, no? Praticamente vede le anime che vanno all'inferno. I tre bambini, ha detto molte, cioè la Madonna dice molte, non sono poche, sono molte. vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Ora, quello che va all'inferno perché ha fatto il male, ma tu che sei stato come un Caino che non ti sei curato di tuo fratello, tu che non sei stato come il buon samaritano che non hai fatto niente per chi, per coloro che si sono dannati, ma tu credi di andare in paradiso? Ma te lo puoi sognare? Dovrei andare a piangere perché non sei stato né un servo, né buono e neanche fedele, perché hai pensato di salvarti senza meriti. Sarà terribile, c'è da tremare. Altro che dire siamo tutti salvi. Sì, se ci convertiamo, sì. Convertitevi, se non vi convertirete, questa è la parola di Gesù Cristo, se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Ma convertire significa... significa mica vado a messa la domenica a essere convertiti. Devi convertire, se tu converti gli euro in dollari, diciamo che gli euro non ci sono più perché sono diventati dollari, no? Se tu ti converti, diciamo ciò che è difetto, ciò che è peccato, deve diventare virtù. E allora tu hai convertito, ma se ti tieni sempre le stesse cose, tu non sei un convertito, non hai convertito un bel niente, no? Tu vai praticamente a timbrare il cartellino alla domenica pensando di salvarti perché sei andato là, ma addirittura fai la comunione ma non sei in comunione perché non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici e tu non offri un bel niente per i tuoi amici perché li lasci andare all'inferno.
Claudio, sì. Ecco, possiamo dire quindi al termine di queste riflessioni che abbiamo fatto, ecco, che noi, soprattutto noi cristiani cattolici, abbiamo tutti i mezzi necessari per raggiungere la salvezza. Quindi abbiamo la conoscenza della Sacra Scrittura, la sana tradizione, il Santo Magistero, abbiamo avuto anche il dono eccezionale della devozione mariana, abbiamo l'esempio vissuto di molti santi, e quindi chi si danna è perché alla fine lo ha voluto. E quindi noi cristiani cattolici abbiamo una responsabilità molto maggiore di coloro che non hanno avuto i doni che ho appena enunciato. Ecco, ricordando le parole a riguardo di Gesù che disse: il servo che conoscendo la volontà del padrone non avrà disposto o agito secondo le sue volontà riceverà molte percosse. Quello invece che non conoscendola avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà richiesto. A chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più.
Dobbiamo pregare per i sacerdoti, per i vescovi, per i cardinali, per il Papa, questo momento terribile, terribile. Dobbiamo pregare per loro perché hanno una responsabilità che se non insegnano la verità, ma dicono cose che non sono secondo verità, ma tu immagina che tradimento a Gesù Cristo viene fatto, no? E qui dobbiamo pregare in particolare per loro, ecco, perché se c'è un buon parroco la parrocchia, diciamo, è ordinata e santa. Vediamo il santo curato d'Ars, no? Praticamente li ha messi tutti in squadra, nel senso che quando è arrivato erano tutti fuori pista, li ha rimessi tutti in pista, però venivano anche da lontano per farsi mettere a posto dal curato d'Ars, no? Ecco, adesso la situazione è questa qua. Padre Pio dice: non potevate nascere in un secolo peggiore. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. Hai sentito che chi sa poco prende meno percosse, ma le prende lo stesso, però, vedi?
Certo.
Ma ti ha detto che non ne prende. Ne prenderà di meno, ma ne prende anche lui di percosse, vedi?
Certo.
Sentite, in chiusura però volevo, diciamo, dare un attimino una specie di controbilanciamento, no? Cioè, praticamente è vero, no? Il timore di queste cose ci deve rendere responsabili e soprattutto, come dicevi tu, portarci a una conversione vera, una conversione duratura soprattutto, no? Perché poi dopo abbiamo questa tendenza un po' tutti a scivolare nella tiepidezza che abbiamo sentito, poi quali sono gli effetti. Una cosa però, Claudio, è da dirsi, cioè, così come il timore ci porta a essere responsabili, sappiamo che esiste l'ultimo novissimo, il paradiso, che ci dovrebbe dare quella carica della speranza, no? quel desiderio di arrivare al cospetto di nostro Signore, di condividere la gioia dei santi. Adesso questo non ci deve sollevare, non ci deve alleggerire dal discorso un po' di responsabilità, no, che abbiamo fatto.
In paradiso uno ci va, se vuole andarci in paradiso, uno ci deve voler andare in paradiso, uno va all'interno se vuole andare all'interno, cioè noi siamo liberi di una scelta, pertanto i santi volevano andare in paradiso e ci sono riusciti, no? Quelli che sono finiti all'inferno non hanno fatto niente per evitarlo, cioè noi siamo liberi e abbiamo però tutti i supporti, tutti gli aiuti per raggiungere il fine per cui Dio ci ha creati. E sentir dire, cioè da morire, sentir dire quando Gesù all'ascensione dice vado a prepararvi un posto, cioè Gesù Cristo è andato a prepararmi un posto, io dovrei dire ho un posto in paradiso, non lo voglio perdere, non voglio essere licenziato da quel posto, vero? Ecco, perché oggigiorno con i posti di lavoro uno ha paura di essere licenziato, per cui stai attento, altro che ti dare i cartellini dagli amici, no? Ecco, devi essere presente, devi servire, devi fare il tuo dovere. Ecco, allora, uno se vuole andare in paradiso deve fare di tutto per andarci, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Però questi sforzi, non mica tanti quelli che fanno gli sforzi, io ne conosco pochi che si sforzano veramente, perché una vita tiepida, io vado a messa la domenica, ecco, poi non faccio niente di male, ho capito, intanto tu devi confessare che non fai niente di bene, no? A sto punto, no? Perché devi salvare anime, devi aiutare la Madonna a salvare le anime, pregare, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, devi collaborare per la salvezza delle anime, perché altrimenti ci sono i peccati anche di omissione, mica solo quelli dei peccati, diciamo, anche quelli, le cose che dovevi fare non hai fatto. Quelli sono peccati. Adesso chiaramente, perché noi abbiamo mostrato tutto questo lato? Perché di questo lato non ne parla nessuno, no? E di paradiso ne parlano tutti, perfino Martin Lutero, che vanno tutti in paradiso, no? Per cui io non ci parlo del paradiso, c'è già troppa gente che parla di paradiso senza però meritarselo, pertanto è meglio che parliamo di tutto ciò che invece ti fa rischiare di non arrivarci in paradiso, di non arrivare a quel posto che il Signore a caro prezzo ci ha meritato.
Sì. Claudio, mi sembra, e poi veramente chiudo io, che ecco, per combattere il pericolo, per stare alla larga del pericolo, lo devi conoscere, e conoscere non nel senso di farne esperienza, ma di avere le idee chiare sul peccato. Io credo che oggi non si parli più dei quattro novissimi nelle catechesi anche delle nostre parrocchie, proprio per paura di spaventare la gente. Ricordiamo però che la Madonna ai pastorelli il 13 luglio del 1917 fece vedere l'inferno.
Ma pensa un po', allora la licenza sarebbe richiamata che non si deve dire queste cose, non si devono spaventare le persone, eh? La Madonna sarebbe censurata da questo centro corrente.
La terrorista.
Sì, la terrorista, la Madonna, capisci? Ai tre bambini gliel'ha fatti vedere.
Certo.
I bambini dicevano che Giacinta, solo al pensiero, ecco, dell'inferno, lei l'offerta di preghiere e sacrifici non era mai sufficiente, perché dice, ma va bene, se posso patire di più per salvare le anime di quei poveri peccatori che lei ha visto al finire all'inferno. La Madonna pensa che pedagoga, no? Ha fatto vedere a dei bambini, perché i grandi dice ma vedere l'inferno è vuoto, scellerati tutti coloro che dicono che l'inferno è vuoto, perché dico se è vuoto, sapete, se fosse vuoto è perché i demoni li abbiamo tutti qua sulla faccia della terra, in quel senso eventualmente, no? Però dico, bisogna stare attenti, perché ingannare il prossimo, vero? Predicare la menzogna, essere menzogneri, si è servi del menzognero, di Satana. Bene, allora...
Raccomandiamo a San Michele, Arcangelo, veramente, che in questi tempi così bui intervenga, purché sia pregato, perché sappiamo, no, qual è un po' il nostro compito. Non possiamo sperare nell'aiuto di questo principe della milizia celeste se non lo preghiamo. Ecco, bene quella preghiera che viene rivolta continuamente ogni giorno, anche la novena che noi facciamo praticamente tutti i giorni a San Michele Arcangelo. Adesso siamo un po' in chiusura, no, Claudio?
Siamo in chiusura.
Quindi prima che però chiudi tu un po' con le osservazioni finali, volevo ricordare ai nostri radioascoltatori della Radio Buon Consiglio e di Radio Colbe l'appuntamento del quarto martedì di ogni mese. E quindi possibilmente faremo la stessa cosa, anche se andremo verso Natale, poi vedremo un attimino come collocare la nostra trasmissione. Chiedo a te e a Oscar e a Pierluigi di avviarci alla conclusione con i dovuti saluti finali, insomma.
Io faccio un saluto perché vorrei che terminasse sempre Claudio. Ecco, io al termine di questa bellissima riflessione, io dico, ecco, cerchiamo di far tesoro di quello che abbiamo sentito, lasciamo spazio sempre di più nella nostra giornata alla meditazione, alle letture spirituali, alla preghiera, lasciamo spazio a Dio che veramente diventi sempre più padrone del nostro cuore e che ci aiuti veramente a combattere contro di noi, contro il pericolo, che è la cosa più terribile per noi, che è la possibilità della dannazione eterna. Ecco, se meditiamo questo, penso che terremo sempre desta l'attenzione su queste cose eterne e quindi, a Dio piacendo, riusciremo a portare la pelle a casa, nel senso che, riusciremo, ecco, a salvare la nostra anima che, come ha ricordato prima Claudio, è la cosa per noi più importante. A te Claudio per il termine.
Domenica era la festa di Cristo Re, allora tutti facciamo la festa di Cristo Re, ma uno dovrebbe domandarsi, ma veramente il Signore regna nella mia vita? Regna nei miei pensieri, nelle mie azioni, ma chi è che regna? Il mio io? Chi è che regna? Cioè, la festa di Cristo Re. Sono parole, ma uno deve pensare a quello che dice, no? E a chi festeggia. Se il re vuol dire che io sono servo del re, ma invece no, voglio fare il re io e lui sia il servo mio perché voglio fare quello che mi passa per la testa, no? Vabbè, allora noi che cosa facciamo? Diciamo così, sentite cari fratelli e sorelle, praticamente vorrei dire che sia un grido della Madonna. Aiutatemi a salvare anime, santificandomi. Cioè, perché Padre Pio diceva così: fa più un santo mentre dorme che 100 persone che lavorano giorno e notte senza essere santi. E con questa frase, come una mazzata, che dovrebbe arrivare sulla testa di tantissima gente, compresa la nostra, no? Se non siamo santi, se non vogliamo vivere santamente. Fa più un santo mentre dorme, pensa Padre Pio, no? Mentre dorme, perché è santo, no? Che quelli che corrono dalla mattina alla sera e non sono santi, no? Pensa agli ingannati, no? Qui il demonio cosa fa? Dice, se tu vivi così, va, tu puoi fare quello che ti pare, perché praticamente non combini niente. Io i santi massacro, perché quelli che non sono santi sono già nel mio sacco e voi vedete i perseguitati che sono, no? Sono i santi. Bene.
Allora, cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, cari ascoltatori della Radio Colbe, noi con queste parole ci congediamo da voi ricordandovi il nostro appuntamento consueto che è quello del quarto martedì di ogni mese. Salutiamo ognuno di noi, un saluto da parte mia, Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Maria, Claudio, da tutti quanti noi, preghiamo gli uni per gli altri, che noi possiamo essere servi, soprattutto buoni, ma soprattutto fedeli, perché altrimenti è meglio che stiamo zitti. Bene, santa serata a tutti voi.